Oggi, come dicevamo in apertura di Montmartre, partiamo da uno studio che prendiamo, tra virgolette, un po' con le pinze, ma che ci consente di fare una riflessione sulle stagioni di musica da camera. Siamo per partire con l'estate, con una stagione di festival estivi, di concerti. Il nostro territorio, tra l'altro, è davvero ricco da questo punto di vista di proposte musicali. Dicevo, un recente studio del Max Planck Institute for Empirical Estate e dell'Università di Colonia, che ha voluto dimostrare come forme di concerto differenti possano influenzare l'esperienza, il comportamento e anche proprio le reazioni fisiche del pubblico. 802 persone che sono state coinvolte in 11 concerti di musica da camera, con gli stessi 3 quintetti d'archi, peraltro, ma realizzati con dei formati differenti. Andremo a capire più nel dettaglio qual è stato lo studio, in che modo si è portato avanti, ma questo davvero ci fa riflettere sulle modalità di un concerto che spesso è proposto in maniera tradizionale, ma in realtà orchestre, organizzatori di festival e di stagioni musicali si confrontano davvero quotidianamente con l'esigenza di rinnovare dei formati e naturalmente anche di aprire possibilmente un nuovo pubblico. Dunque, diamo subito il benvenuto ai nostri ospiti. Partiamo dal nostro studio, perché abbiamo accolto proprio qui nel nostro studio di Rete 2 un musicista, direttore d'orchestra, che è da ormai un po' di tempo direttore artistico di una manifestazione che porta la musica in Ticino esattamente da 50 anni, e cioè Ceresio Estate. Michele Patuzzi,
buon pomeriggio a tutti.
Buon pomeriggio a te, grazie di essere qui con noi. Ma dall'altra parte del cavo telefonico abbiamo una persona che conosciamo molto bene, musicologo, scrittore, giornalista, chi più ne ha più ne metta, ma lo conosciamo molto bene, Giordano Montecchi. Giordano, ben ritrovato.
Buongiorno a tutti, eccomi qua.
Quindi abbiamo molto di cui riflettere oggi. Io partirei proprio da questo studio che appunto è stato realizzato nei mesi scorsi, che ha dato dei frutti, diciamo, per così dire, che è stato realizzato anche in una maniera un po' particolare. Vorrei partire proprio con te, Giordano, che hai analizzato a fondo le modalità con cui è stato portato a termine questo studio.
Allora, intanto è esagerato.
Come
perché non ho avuto tempo di analizzare a fondo, perché lo studio è estremamente complesso, articolato, eccetera, eccetera. Però, dà delle indicazioni. In sostanza, come hai detto, sono stati la metodologia è stata quella che si ispira già all'idea proprio stessa della empirische Ästhetik das Max Planck Institut für empirische Ästhetik, cioè estetica empirica, che è l'idea di fondere la scienza esatta, o la scienza sperimentale meglio, va bene, con la scienza umana, che è un antico, come posso dire, desiderio, la pietra filosofale di tanti teorici, da Damer e infiniti altri. Ma ecco, allora, la metodologia era abbastanza semplice, ma, come si spiega anche nel corso del testo, forse limitata per forza di cose, e nel senso che si è organizzata una piccola stagione, neanche tanto piccola, di 11 concerti da camera in 2 sale diverse, proponendo sempre gli stessi quintetti, 3 diversi quintetti d'archi, l'opera 104 di Beethoven, l'opera 111 di Johannes Brahms e una composizione di un compositore australiano che non avevo mai sentito nominare, di quella verità, Epitaphs, Brett Dean l'autore. Bene. Però nel corso di questi 11 concerti sono state sperimentate diverse modalità, dall'illuminazione, dalla sede, appunto alternando i 2 concerti, le 2 sedi diverse, e poi tecnologie immersive del suono, la presenza di un moderatore per presentare i concerti, eccetera, eccetera, e ci si è basati per poi, tradurre in risultati queste diverse modalità e quindi queste possibili diverse influenze in un questionario somministrato prima dei concerti e un altro questionario somministrato dopo, poi gli esiti di tre parametri vitali, cioè l'attività elettrodermica che sostanzialmente è lo stesso meccanismo della macchina della verità, mm-hmm. Va bene? l'attività elettrodermica ha un altro nome, insomma, anche, ma aumenta con l'emozione, con lo stress, eccetera, eccetera, e si riduce invece in momenti di calma e più tranquilli. E poi la pulsazione cardiaca, mm-hmm. E la frequenza respiratoria. E oltre a questo anche delle telecamere che hanno ripreso i volti del pubblico per studiarne le reazioni del volto, quindi sì. Indici sicuri anche di emotività, di tristezza, allegria, noia e quant'altro. Bene, mi torna in mente, qualcuno, non sarò stato il solo, l'introduzione del film meraviglioso sul flauto magico di Ingmar Bergman, dove la telecamera si sofferma a lungo su questo pubblico che ascolta l'ouverture introduttiva del flauto magico, sì. E dove si vedono questi volti sorridenti, questi volti accigliati, eccetera, 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 eccetera. Bene, quindi niente a che fare in questo caso con le neuroscienze, quindi nessuna elettrodo nel cervello e cose di questo tipo. Ebbene, sì, i risultati sono stati diversi, per certi casi abbastanza sorprendenti, ma anche, come sottolineano gli autori, un team di quattro studiosi, con alcuni limiti proprio legati alla caratteristica strutturale di questa ricerca. Ma adesso non posso adesso passare a dire quali sono stati i risultati in soldoni, però questa è stata la metodologia che si è condotta. Ah, una cosa però,
sì.
Nel quadro di questa ricerca si percepisce comunque, e viene enunciato anche, va bene, il problema fondamentale che ne ha dato, che vi ha dato origine, ossia il fatto che oggi la programmazione della musica classica, in particolare la musica forse cameristica, soffre di un certo invecchiamento, mm-hmm. Di una certa disaffezione da parte del pubblico di fronte alle mille occasioni, e quindi vedere se esistono modi per vivacizzare appunto la risposta del pubblico, come dicevi anche tu introducendo il discorso.
Certo, questa è davvero una riflessione che credo gli organizzatori di concerti si facciano quotidianamente ormai da molti anni, quando si è capito, insomma, che, come dicevi tu, questa classica forma del concerto frontale, che di fatto nasce poi nell'Ottocento, ormai non risponde forse più alla contemporaneità, alle modalità con cui quotidianamente fruiamo della musica nella nostra vita così quotidiana. E allora Michele Patuzzi ci porta direttamente all'oggi, a questo festival di Ceresi Estate, che tra l'altro si sta per aprire,
sì.
e che insomma, dopo tanti anni, 50 anni, ripeto, l'edizione di quest'anno, un bellissimo traguardo, ha avuto un suo percorso, no Michele? E anche tu immagino che ti stai ponendo queste domande ormai da qualche anno.
Dunque, effettivamente organizzare un festival come Ceresi Estate, che ormai si porta dietro una storia di 50 anni, è una cosa che non deve essere immediata, deve essere filtrata. Io ho fatto parte di Ceresi Estate in sostanza dal 2011, mm-hmm. E il mio primo ruolo è stato quello di cercare di portare contributi anche locali, non soltanto quelli che erano allora Lugano Region piuttosto che Swiss Loss, ma cercare di coinvolgere anche i comuni. E in questo a un certo punto mi sono trovato a vendere ai comuni i concerti, perché altrimenti loro vedevano questa Lucien Rosé che organizzava i concerti nelle chiese, ma quasi non ne sapevano nulla. E questo ha portato nel corso degli anni anche una certa ereditarietà, nel senso che la commissione culturale che accettava il concerto, che accettava di dare un contributo nel 2013, quando sono diventato presidente di Ceresi Estate, poi questo contributo l'ha mantenuto. Però all'epoca mi ero dovuto porre delle questioni, cioè come vendo il concerto a questi comuni. E la prima idea è stata la valorizzazione del territorio, ed è stato lì che ho scoperto che fonte di ricchezza artistica, architettonica ci sia in questa regione che non so quanto venga visitata dai ticinesi, da chi abita nel nord della Lombardia. Sicuramente è molto visitata da chi arriva da più lontano, perché magari in una città come Udine, nella piazza trovi scritto il cartello: questa piazza è stata realizzata da Bernardino da Morcote, piuttosto che il famoso obelisco vaticano dove riporta Domenico Fontana di Mili. Mili sarebbe Melide all'epoca.
Certo.
E quindi mi sono reso conto che dal Canton Ticino, in particolare dal Luganese, sono partiti un sacco di artisti che hanno in qualche modo cambiato il volto. Pensiamo al Ponte di Rialto. Antonio da Ponte è originario di Ponte Capriasca, e a realizzare il Ponte di Rialto sono stati i suoi nipoti della famiglia di Besso. Mm-hmm. E quindi c'è un intreccio veramente molto, molto interessante sul luogo. Sì. E questo luogo ho provato a valorizzarlo in varie forme. Un pochino il fatto che una chiesa, come la chiesa di Morcote, ma quasi tutti i nostri comuni, nascono magari su una pianta medievale, una struttura medievale, poi dopo hanno un arricchimento barocco, ma poi allo stesso tempo riportano momenti neoclassici, interventi all'epoca neoclassica, oppure come la chiesa di Melide dove si svolgerà il concerto di venerdì sera, ci sono anche delle componenti contemporanee, per esempio la croce pendente che si estende come una via crucis lungo la navata centrale, dove questa croce tende a pendere fino a diventare totalmente orizzontale. Semplicità e drammaticità che si scontrano, no? E quindi a un certo punto ho iniziato proprio a descrivere questi luoghi all'interno dei programmi di Ceresi Estate. E quando due concerti capitavano nella stessa chiesa, magari in un caso mettevo a risalto gli interventi di epoca barocca e in altri casi gli interventi neoclassici, perché riportavano al programma. Oppure l'anno scorso ad Alessandro Bennardo, flautista, e a Jasmine Gitti, arpista, ho chiesto: per favore, voglio portarvi a Gandria, mi fate un programma della Belle Époque. In quel caso non era tanto la chiesa, che poi tra l'altro è in qualche modo intrecciata con la mia città di nascita. Io sono nato a Trento. Uh-huh. E mi sono domandato come mai Gandria abbia un San Vigilio. La chiesa di Gandria è intitolata a questo santo di Trento.
Sì.
Ed è una storia incredibile, ha a che fare con Adamo d'Arogno, cioè ci sono tante tante componenti in gioco. E loro, Alessandro e Jasmine, hanno appunto fatto un bellissimo repertorio della Belle Époque, che ha a che fare con queste vie silenziose, tranquille di Gandria, con questo paesaggio che fu proprio interessato anche da una certa attività culturale all'epoca della Belle Époque. Quindi questi parallelismi per me sono una sorta di valorizzazione del territorio attraverso la musica, e all'epoca mi era venuta in mente l'idea di riempire questi magnifici spazi. Pensiamo alla chiesa San Giorgio di Origlio, piuttosto che la magnifica chiesa Sant'Ambondio di Gentilino, riempirli di musica.
Gli applausi sono per Luca Pianca e Vittorio Ghielmi per questo concerto che risale a un Ceresio estate del 1999, quindi qua dimostriamo quanto la storia di questo festival sia lunga. E tra l'altro Luca Pianca sarà uno dei protagonisti dell'edizione di quest'anno di Ceresio estate,
insieme a Fiorenza De Donatis.
Esattamente.
Perle barocche.
Esatto, il 23 di agosto. Tra l'altro ricordiamo anche che la RSI, la Rete 2, insomma, collabora col festival, e in questo caso sarà un concerto anche trasmesso in diretta sulle nostre frequenze, o in altri casi insomma registra questi concerti per poi ridiffonderli. E credo che anche appunto questo sostegno reciproco arrivi a, nell'intento di rendere il concerto davvero insomma arrivare al pubblico più ampio possibile. Penso che questo sia un sodalizio importante. Vorrei ritornare un attimo con Giordano Montecchi. Dunque, con Michele Patuzzi abbiamo diciamo tratteggiato uno degli elementi che scaturiscono da questo studio, cioè il luogo può essere importante. Abbiamo visto, tra l'altro, secondo me l'anno del Covid è stato, post-Covid diciamo, è stato emblematico, no? Quello di portare la musica fuori dalle sale da concerto e farla diventare un'esperienza immersa in luoghi diversi, possibilmente all'aperto. Quindi lì si è un po' sdoganata definitivamente la tendenza a portare la musica anche in luoghi che non sono nati per la musica, magari non sono neanche tanto adatti per la musica, Giordano, ma arriva tutta una serie di altre suggestioni che non sono proprio solo legate alla musica, che magari risulta quasi un po' penalizzata dal punto di vista acustico, Giordano.
Sì, allora, questo è uno dei temi proprio di questa ricerca di cui parlavamo, no? Che il risultato però è abbastanza sorprendente. Allora, gli 11 concerti sono stati ripartiti in questo modo: tutti sono stati fatti a Berlino. Dunque, due sono stati fatti alla Pierre Boulez Saal, che è un auditorium, una sala concerti inaugurata nel 2017 e progettata da Frank Gehry, la rock star celeberrima, va bene, e che è una sala tradizionale da concerto con un'acustica eccezionale secondo tutti. E l'altra invece è stata... gli altri 9 concerti sono stati proposti in una struttura ricavata da una vecchia costruzione, quindi una costruzione di archeologia industriale. Il Radial System si intitola questo centro culturale, che contiene appunto questo auditorium ricavato in una ex stazione di pompaggio delle acque reflue costruita nell'Ottocento, insomma. Ora, i giovani, il pubblico era mediamente più giovane, osservano i ricercatori, rispetto alla media dei concerti, e il Radial System ha attirato più pubblico, indubbiamente. Ma nell'insieme, la cosa che sorprende è che rispetto a tutti gli altri parametri, a tutti gli altri elementi, quello che ha prodotto i risultati più accentuati, quindi che ha dato esiti più forti, più marcati, è stata la Pierre Boulez Saal, dove con la sua acustica, l'acustica perfetta della Pierre Boulez Saal ha prodotto un coinvolgimento e un apprezzamento del concerto nel suo insieme, va bene, molto superiore a tutte le altre cose che sono state fatte, per esempio l'aggiunta di contenuti multimediali, ad esempio uno schermo con delle immagini, la presenza anch'essa molto molto favorevole per di un presentatore, di una presentazione, di un dialogo magari anche con i musicisti, che ha prodotto, fra le varie cose, un minore disturbo, un minore fastidio nei confronti della composizione contemporanea, è stata rilevata. Ma quello che ha prevalso è stato il conforto uditivo, e quindi rispetto anche alle sperimentazioni di impianti abbastanza fantascientifici di carattere immersivo, siamo a Berlino, dove non si lesinano cose su questo terreno. Bene, e quindi una risposta piuttosto tradizionale e tradizionalista, se vogliamo. E io penso, allora, io sto a pochi chilometri, poche centinaia di chilometri dalla radio, abito nella pianura padana, sto in Italia. Bene. Penso al mio paese, penso alla Svizzera, penso ai paesi d'Oltralpe e penso alla profonda differenza che c'è tra questi paesi e il mio paese, cioè l'Italia. E questo aspetto la dice lunga sul declino terribile e dei finanziamenti e del pubblico, è un circolo vizioso questo, per quanto riguarda appunto la musica classica e non solo classica, insomma la musica da concerto, diciamo così, perché perché non si spendono soldi per costruire luoghi idonei o fare progetti che recuperino strutture in modo musicalmente, uditivamente soddisfacente, va bene? Ma si sceglie invece la strada facile, più economica, del proporre appunto concerti in altri luoghi non adatti, ma che stanno purtroppo diventando ormai la regola. Ascoltare musica in Italia in luoghi adatti, a parte i vecchi teatri storici e poco altro, è veramente un'impresa. Ecco, questo è un discorso che si riferisce in particolare all'Italia, ma sappiamo, e Lugano ne è un esempio, va bene, che in altri paesi è molto diversa la situazione. Abbiamo l'esperimento, la ricerca è stata compiuta a Berlino e quello è un punto di riferimento obbligato per marcare questa profonda diversità.
Sì, il discorso che facevi è molto interessante, non a caso sono andata proprio lì sul luogo e lo studio ci dimostra quanto alla fine, esatto, possiamo inventarci un po' la qualunque, ma l'ascolto risulta comunque ancora la cosa più importante.
È la più premiante, sì.
Esatto, e quindi anche il luogo dove si svolge, al di là della suggestione di essere in una chiesa piuttosto che in una sala bellissima, proprio della modalità con cui si ascolta la musica. Allora, sì, Michele Patuzzi, certo, Giro a te questa domanda, perché Giordano dice qui a Lugano la situazione è molto diversa, tu lavori nel nostro territorio da tantissimi anni, cosa ne pensi di questo aspetto che abbiamo sollevato, cioè dell'esperienza sonora, cioè quanto anche nell'organizzazione della tua stagione è importante questo aspetto, quanto è importante aggiungere anche il resto, il contorno, quello che dicevamo, una presentazione che possa introdurre la serata al pubblico o insomma qualsiasi altra idea che possa giungere per accattivare il pubblico?
Beh, sono arrivato a Celesi Estate quando ormai sarà stata la 40esima edizione, sono arrivato poco più di 10 anni fa, quindi in un regime già altamente collaudato da Alice Moretti e da Lucienne Rosset. E effettivamente dopo qualche stagione mi sono domandato: ma si può in qualche modo cambiare il format? Che cosa possiamo fare? E effettivamente una strategia, al di là del luogo, noi cerchiamo di decentrare la musica rispetto a Lugano, è una missione che è nata con l'inizio proprio del festival. Io sono andato a riguardarmi le presentazioni dei programmi generali ed era proprio uno dei motivi, portare la musica a quella popolazione che magari non è così ben disposta ad arrivare alla sala da concerto nella città, no? E nel passare del tempo è diventato un po' far riscoprire luganesi i dintorni, no? È diventato un po' il contrario. E questo per me è già un aspetto molto importante. Pensiamo al Parco Scherer, per esempio, che è stato teatro di tantissimi concerti all'aperto, con tanto pubblico che ci ha ringraziato, grazie di portarci al Parco Scherer, perché noi questa meraviglia non la conoscevamo.
Sì.
No? E chiaramente in quel punto devi fare un repertorio che va bene all'aperto, quindi non puoi più mettere violino e clavicembalo, devi mettere degli strumenti che siano idonei, certo, per la situazione logistica della sala a cielo aperto. Poi la corte degli Adamini a Bigogno, vicino ad Agra, no? Un altro piccolo teatro un po' improvvisato, no? E effettivamente lì colgo la suggestione dell'arrivare al concerto, quasi per caso. Non ti sto accompagnando nella sala più bella, però in una situazione dove c'è una sorta di tempio della musica. Ti accompagno in un luogo che magari quante volte ci hai giocato col pallone, quante volte hai passato del tempo con i tuoi cari, quante volte ci sei passato così per caso, no? E quindi diventa una specie di flash mob forse, no? Addirittura. ed effettivamente, essendo io perfettamente d'accordo con l'idea che l'aspetto premiante sia proprio l'ascolto, la scelta in tutte queste situazioni logistiche dove il luogo ti suggerisce che tipo di musica proporre, noi da sempre con Lucien abbiamo fatto molta attenzione alla qualità super altissima di chi suona,
sì,
perché
certo,
poi posso avere la sala più bella, ma se chi ci suona dentro non è all'altezza, chiaramente il pubblico lo percepisce ma non capisce il come e il perché. Ma c'è una percezione,
certo,
no? E sul discorso della presentazione del concerto, un altro tema della ricerca, per me l'anno scorso è stata la sperimentazione di togliere i programmi di sala per costringere i musicisti a presentare brano per brano. È chiaro che a una parte dell'audience la cosa è piaciuta molto, perché si crea un contatto molto più ravvicinato, molto più intimo, molto più complice col musicista, che notoriamente non è un grande presentatore, no?
e che normalmente è restio a fare questa cosa.
Sì.
Non tutti.
Alcuni sono anche molto molto portati per la cosa. Io no, per esempio, non mi piace tra dirigere, suonare e parlare al microfono, preferisco molto di più fare musica. Forse è la parte del mio cervello che è più sviluppata, non è propriamente quella del linguaggio. Fatto sta che comunque effettivamente c'è stata una parte del pubblico che si è un po' lamentata della cosa. Allora quest'anno siamo prontamente tornati all'uso dei programmi di sala per non offendere la sensibilità di coloro che si recano anche nei templi della musica, dove effettivamente questo programma di sala viene elargito all'ingresso. E un aspetto che però io ho considerato molto importante e che forse non era menzionato nella ricerca, perché non era negli obiettivi, è anche il dopo concerto, ossia che racconto vogliamo dare una volta che il concerto si è esaurito. Magari faccio 2 o 3 scatti fotografici, faccio una registrazione del concerto, e devo proprio vedere, quest'anno ci tengo ad arrivare a una buona documentazione, ma non nel senso buona perché di qualità, ma buona perché fa capire a chi c'era nel concerto che cosa c'è stato, che ricordo si può portare a casa, no? Di queste documentazioni che si possono condividere sui social media. Ma anche buona nel senso di per chi non c'era, non nel senso di che cosa ti sei perso a non essere presente al concerto, ma darti un'idea, un invito magari a vivere questo concerto con la leggerezza con cui Celesio Estate tende a proporsi, anche perché per esempio ogni volta che noi abbiamo fatto un concerto nella chiesa Santa Maria del Sasso a Morcote, mi trovavo gente che dal sentiero era quasi costretta a passare dalla chiesa, e vedere proprio il pubblico che diventa una parte il turista che appena fatto la camminata sul Monte Arbostora, piuttosto che l'amante di musica che è andato appositamente ad assistere al concerto perché c'era il gruppo di cui fa il tifo, Vedere questo incontro tra questa e vedere che comunque rimangono affascinati e non mollano fino alla fine, magari anche davanti a programmi rinascimentali che magari sono un po' più distanti dalla sensibilità di un ascoltatore un po' improvvisato, mi fa capire che una volta che il pubblico è lì, è conquistato, la qualità musicale c'è, allora alla fine sono proprio d'accordo dell'idea che la qualità deve essere altissima. E proprio per il festeggiamento dei 50 anni abbiamo potuto accogliere gente veramente molto molto importante.
Dunque una bella stagione quella di quest'anno, appunto proprio per sottolineare questi 50 anni di attività. Voglio solo ricordare che seguiremo la manifestazione, andremo sicuramente a presentare i concerti, a fare qualche intervista di alcuni personaggi, però volevo segnalare l'apertura che sarà con il concerto di venerdì 19 giugno alle 20:30. Andremo a spasso per la Svizzera per tutti i concerti, ma questo concerto sarà alla chiesa dei Santissimi Quirico e Giulitta,
che rappresenta anche Amelide, il 150° anniversario della nascita di Alice Moretti.
Esattamente, un ricordo di Alice Moretti che hai citato poco fa, quindi una figura centrale davvero non solo per la stagione ma della cultura.
E per esempio il fatto che lei fosse proprio difensora, non saprei come è un difensore in al versione femminile, no? Della pari dignità di genere. E per me è stato molto importante che l'organista fosse una donna, Svetlana Bereznaia,
esatto,
che è una figura centrale per tutta la regione del Caucaso, per tutto quello che si muove a livello musicale in quella zona della Russia.
Certo, dunque ritorneremo a parlare di Cerese Estate. Per ora chiudiamo questo spazio di Voi che Sapete, ringraziando naturalmente i nostri ospiti, innanzitutto Giordano Montecchi, grazie ancora per le tue riflessioni.
Grazie a tutti gli ascoltatori.
Grazie a te e naturalmente anche grazie a Michele Patuzzi, ci ritroveremo presto.
Ma grazie Barbara.
A prestissimo.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.